La prima presentazione di oggi, Dino Frisullo, Aldo Capitini e Paolo Vinti, da Perugia per rivoluzionare il mondo.
Buongiorno a tutte e tutti. Innanzitutto a Pioppi, che come a me fa molto piacere essere qui. Finalmente in un'occasione in cui veramente vi è un'editoria indipendente, di sinistra, alternativa, non succube del mercato e delle beghe mercantili che purtroppo anche nelle fiere dei libri troviamo, e ci fa piacere presentare tre libri che riteniamo molto importanti. Non a caso partono da Perugia. Perugia sono partiti tre autori, tre compagni, tre rivoluzionari, sono partiti appunto da Perugia per cambiare il mondo, per attuare una rivoluzione vera, dal basso, una rivoluzione del sistema sociale. E io voglio partire, mi ricordo proprio di Paolo Vinti, mio amico, un intimo amico, un compagno straordinario, quasi un fratello, che ha lasciato, che non a caso da Perugia, appunto è partito nella sua ricerca, nelle sue riflessioni, sempre di altissimo livello anche culturale, che ha lasciato anche in me un vuoto non solo politico ma di cultura, ma vorrei dire anche di poesia e di autoironia. Era molto, Paolo era veramente un poeta e molto autoironico, e c'era una corporea affettività proprio tra noi, le nostre lunghe telefonate, io ero a Roma o a Napoli, lui appunto a Perugia. E Paolo era grande conoscitore di relazioni e politiche internazionali, anche di geopolitica. Infatti molto spesso io lo usavo durante i miei anni di lavoro parlamentare anche come consulente molto qualificato, quando non riuscivo io a studiare tutti i dossier necessari. Era un laboratorio itinerante. Io ricordo le passeggiate quando ero a Perugia che facevamo a Corso Vannucci. Era un po' un laboratorio itinerante, sempre dolcissimo, come dire, l'attuazione dell'utopia concreta di quel blocco che a lui piaceva tanto, che amava molto: sapienza letteraria, sperimentazione anche musicale, fede politica. Un militante strenuo, una curiosità innovativa, un pensiero comunista anche contemporaneo, non accademico, non d'élite, non classico, ma capace di calarsi nelle moderne contraddizioni, con un'ostinazione anticapitalista molto forte, una cultura anche di frontiera, una cultura di classe, di specie, di genere, di colore, già appunto 10 anni fa. Amava, non a caso, ne parlavamo spesso, il Marx, che ritenevamo che allora, con un paradosso, dicevamo, ora incomincia a essere attuale, il Marx della Sacra Famiglia, cioè il Marx della critica del prodotto, vedete quant'era contemporaneo, della critica del prodotto come ribellione ai modi di produzione e ai rapporti sociali capitalistici. Dalla contraddizione capitale-lavoro, spesso ragionavamo, e nel libro questo è chiarissimo, si passa ad una contraddizione capitale-vita, con il capitale che diventa pervasivo, che occupa cuore, mente, in ogni ora e ogni minuto del giorno, appunto la precarietà come punto fondamentale dell'attuale sistema di produzione. Non a caso ricordo le nostre discussioni sul Marx dell'alienazione e della mercificazione. Così come amavamo insieme, ne discutevamo molto, Rosa Luxemburg. Non c'è socialismo senza democrazia, non c'è democrazia senza socialismo. Il socialismo deve essere una forma politica che espanda, appunto, e liberi le capacità degli esseri umani. Proprio a Perugia, ricordo, in una conferenza programmatica di democrazia proletaria, in cui eravamo partito, in cui eravamo insieme, appunto, ci portammo avanti questa tesi di fondo, cioè la critica marxiana del capitalismo come compimento della società mercantile, perché riemergeva nella pratica la contraddizione fra forme della proprietà e forma dello sviluppo. C'è un capitale che dà modo di produzione, vedete quanto oggi anche è attuale questo pensiero, questa riflessione, un capitale che da modo di produzione diventava automaticamente, per la ricostruzione delle catene del valore, diventava modo di distruzione, e quindi questo totalitarismo nel capitale era una forma portante della modernità, appunto, del capitale. E voglio ricordare infine, per ricordare Paolo, due espressioni che alla fine di ogni telefonata, qui c'è Stefano carissimo che certamente lo ricorda, alla fine di ogni telefonata mi salutava così: caro Giovanni, leggendario con emozione. Cosa voleva dire? Leggendario, io lo interpretavo così, come rifiuto radicale di questo mondo iniquo. Meglio la leggenda, diceva Paolo, meglio la leggenda che questo mondo iniquo, e con emozione. Con emozione era il calore di una posizione ideale, che fa della militanza un'emozione, che della nostra amicizia faceva appunto un collettivo. Pochi giorni dopo la sua morte, io ero a Perugia per ricordarlo, a Corso Vannucci studenti e precari in lotta posero uno striscione: non ti preoccupare Paolo, te la facciamo la rivoluzione. Ricordate, era una connessione sentimentale, appunto, per dirla con Gramsci. Paolo ci ha insegnato molto con il suo immenso anche dadaismo, vorrei chiamarlo dadaismo culturale, e allora lo voglio salutare così anche oggi con affetto. Continuiamo a dirgli: Paolo, non ti angustiare, noi tenteremo di fartela la rivoluzione. Adesso Francesco illustra anche, e poi riprendo io con Dino Frisullo. Grazie.
Grazie di avermi invitato. Io mi sento un po', devo dirlo, un po' emozionato, perché non penso di essere sostanzialmente all'altezza per ricordare queste persone, ma lo dico da perugino acquisito anch'io, perché sono un bertidese sarà sempre un perugino acquisito. E quando Minelli, Matteo, mi ha detto devi venire, ho detto vabbè, vengo, però come dire, guardando il titolo ho cercato anche di capire che potevamo prendere da queste tre persone, da questi tre libri, no? Poi ho chiamato Stefano e ho detto: Stefano, guarda, io onestamente non so da dove partire, però partirei da dove loro partono ogni tanto, non dico ogni anno, ma quasi ogni anno, che è sui giardini del Frontone, da dove parte la marcia della pace, no? E tutti e tre partono da lì. Chiunque di noi passa per quel luogo sa che lì c'è Dino Frisullo, Aldo Capitini e Paolo Vinti. E quella partenza non è una partenza semplice. Aldo Capitini ha voluto partire non da Piazza Partigiani, ma dal Borgo 20 Giugno, secondo me per dare un segno ben preciso, no? Cioè, ogni perugino, ce l'ho tatuato sul braccio, ogni perugino vero sa che sotto il grifo del Borgo 20 Giugno c'è la tiara del Papa Re. È forse l'unico monumento anticlericale che abbiamo in Italia, no? Desta tradizione che avevamo noi altri, proprio desta terra, no? Che è quella di essere anticlericali fino a diventare eretici in qualche modo, e Capitini questa cosa secondo me l'ha capita standoci male, quando da cattolico durante il fascismo Mussolini insieme alla Chiesa Cattolica fa i patti lateranensi. Quindi quella partenza della Marcia della Pace secondo me è una partenza che tutti e tre in qualche modo, no? E tutti e tre ci si ritrovano, quindi io non sono uno straordinario lettore di Capitini. Devo dire che cercando in questi anni un po' di lavorare anche sul tema del mutualismo e del lavoro dal basso, della costruzione di nuovo municipalismo, ho incontrato inaspettatamente Capitini quando insieme a Danilo Dolci fonda e collabora su questa direzione del centro d'osservatorio, cioè dei centri sociali, di orientamento sociale, centri di orientamento sociale, dentro, diciamo, un ragionamento che secondo me ha, poi ci arriverò, una sua attualità, perché appunto se noi altri diciamo di voler rivoluzionare il mondo, dovremmo un po' guardare anche a come questi autori ci danno degli spunti. Il Capitini, quindi, che parte dalla marcia che parte dal frontone, è un Capitini irrequieto. Io ho letto il primo appello della Marcia della Pace, devo dire, andatevelo a leggere, perché sembra che, cioè, che l'ha scritto uno del potere al popolo, nel senso che è antiimperialista, antinazionalista, per la pace, ma dentro un senso in cui la dimensione religiosa e la giustizia sociale si intrecciano in una chiave morale, secondo me estremamente significativa. Dicevamo quindi di Capitini, che in qualche modo non è stato nemmeno troppo letto, nel senso che andando un po' in rete ho trovato delle persone, anche filosofi, adesso che non mi piace dire i nomi, che però hanno, alcuni di loro hanno detto sì, è un intellettuale minore, non è ai livelli di Bobbio, ma Capitini riusciva a tenere relazioni importanti, a innovare. Era un non violento radicale, la sua non violenza era riconducibile ad una dinamica religiosa, dentro la quale però secondo me si collocano anche le due figure, sia quella di Dino che quella di Paolo, che erano sicuramente pacifisti, e noi sappiamo che i pacifisti sono i migliori alleati dei non violenti, e quindi questo secondo me è un tema che in quella marcia si ritrova, no? E Capitini era anche uno che oggi potrebbe essere in qualche modo molto utile, perché anticipa la dinamica del rispetto di tutto il creato, no? Cioè lui parte da San Francesco come figura religiosa, no? E, ecco, tutti e tre in qualche modo vengono chiamati, no, San Francesco, sia a volte, no, questo elemento eretico di tutti e tre, sia di Dino, sia di Paolo, e anche di Capitini, che viene marginalizzato. Ecco, l'altra cosa è che tutti e tre da vivi non vengono compresi fino in fondo. Questi tre grandi personaggi della nostra città non sono stati capiti da vivi, li abbiamo capiti dopo, tutti quanti noi. Mi concentro su Capitini perché secondo me Capitini appunto è il punto di partenza di questa marcia. Lui l'ha idea, e però dopo arrivano anche Dino e arrivano Paolo, e arriva anche Paolo. Allora Dino io dove lo incontro? Quindi se Danilo Dolci mi permette di incontrare Aldo Capitini, dov'è che incontro Dino? Io Dino lo incontro nel lavoro che faccio in Frontiera, e tra l'altro oggi vorrei dedicare questo intervento a un ragazzo bracciante che ho, la cui storia ho incontrato nel lavoro che faccio a Rosarno. Stefano sta facendo uno spettacolo su di lui, su Maïla Sacco, ucciso il 2 giugno perché prendeva dei bandoni per fare la sua baracca. E lì io incontro Dino. Io Dino lo incontro quando a Lampedusa comincio a criticare pesantemente l'esternalizzazione della frontiera, gli accordi con la Libia, quando lo sforzo teorico pratico del ricordo, siamo costretti a ricordare tutte le tragedie del mare, no? Dino è stato quello che ha anticipato questo lavoro, lo ha anticipato quando è andato a scavare nel mare per la tragedia di Porto Palo, è andato a scavare dentro il CPT della Turco Napolitano per la tragedia di Serreno Vulpitta e poi Ponte Galera, è andato a scavare anche sulla Kite Riders, strage dimenticata. Quando si parla del blocco navale in Italia, il blocco navale l'ha fatto il centrosinistra e affonda centinaia di albanesi nel 97 speronando una nave dei migranti, no? Perché è facile parlare quando c'è Salvini o Minniti, ma noi dovremmo ricordare tutte le tragedie. E soprattutto a me colpisce, mi ha colpito, di non ho conosciuto Dino Frisullo, perché in quei tempi, in quei periodi ero troppo pazzo e troppo ultras per frequentare Dino Frisullo, però diciamo tutta quella sua retorica, tutta quella sua intransigenza che viene fuori nei ricordi che vengono scritti sul libro, anche la sua caparbietà, è secondo me uno dei punti salienti di Dino, che oggi sarebbe in galera. Dino Frisullo nella nostra società sarebbe in galera, c'è finito in Turchia, forse anche in Messico, però comunque in Turchia c'è finito, ma sarebbe in galera perché quando arrivano i curdi cantando Bella Ciao con la scritta Dino Frisullo sulla nave, voi pensate che ricamo ci avrebbe fatto la destra dicendo che era uno scafista, giusto? Sarebbe in galera uno come Dino Frisullo, sarebbe stato chiamato il capo degli scafisti. Quindi queste figure che io chiamerei di militanti totali, nel senso che Dino con la sua caparbietà, la sua intransigenza, Aldo con la sua, col suo studio, ma soprattutto Paolo ancor più, perché Paolo investe talmente tanto nella dimensione politica da cambiare il linguaggio, che forse è la cosa più difficile che da fare, cambiare il linguaggio. Ma guardate che Paolo non cambia semplicemente il linguaggio. Paolo... Paolo tiene insieme tutta Perugia, tutti quanti noi. E Paolo è, mi pare Pampanelli l'ha scritto su Facebook quando è morto, ha detto è come se è caduto un pezzo del muro del Palazzo dei Priori. Era così. La sua capacità quotidiana di costruire una forma di militanza talmente elevata da divenire parte integrante di una comunità che non era soltanto la comunità dei compagni, ma era la comunità di ogni essere umano, perché per Paolo ogni essere umano era leggendario. E in questo senso c'è fra queste tre figure una straordinaria reciprocità. Quando Paolo parla di leggendario, costruisce la comunità umana, e l'idea stessa di socialismo per Paolo è talmente vasta da superare per certi aspetti la semplice classe operaia, è molto più vasta, è cosmica, è internazionale, è astratta perché avvolge tutto. Così come lo è per Dino il lavoro sui margini, il lavoro sulla frontiera, la capacità di camminare sempre comunque con gli ultimi, è così come lo è per Capitini quando ragiona di rivoluzione aperta, la rivoluzione aperta dentro la quale ogni essere umano può portare il suo valore aggiunto, la sua partecipazione e la sua capacità, per certi aspetti trovando anche una forma di rottura col Novecento, allargando talmente tanto il concetto di in qualche modo di trovare nuove forme. Questi tre autori, secondo me, con la loro vita, con la loro poesia, con il loro errare, alcuni di loro con la loro veggenza, ci aiutano a uscire dal Novecento. E se devo dirla, e la concludo perché poi, non essendo un filosofo, però a me piace sempre ritrovare gli spunti per ragionare del presente, no? E ultimamente mi sono letto le ultime cose che ha scritto Ocalan dalla prigione, no? E ultimamente ha fatto un testo sulla modernità democratica molto bello, che ci invita a rompere con tutte le tradizioni in un, appunto, per rivoluzionare il mondo. Ecco, anche lì io ho trovato tutti e tre questi autori. Ho trovato Capitini quando Ocalan parla di nuovo municipalismo, di capacità del fare, di dare risposta nel fare concreto, quindi andare in alto, ma essere anche capaci di lavorare sulla risoluzione dei problemi immediati. Ho trovato Paolo e ho trovato Dino quando Ocalan ci parla di rompere l'imperialismo e di costruire una nuova internazionale democratica molto più larga, che superi anche il lavoro fatto con il Social Forum del 2001. Li ho trovati e continuo a ritrovarli in questa idea di rivoluzione aperta, ecologica, perché soprattutto Capitini, ma anche Frisullo, ma anche Paolo, tutti hanno lavorato su questo terreno e soprattutto anche sul tema delle donne e sul tema dei migranti. Io ritengo che ci sia proprio dentro queste tre figure un'attualità sconvolgente nella necessità di riproporre il tema della rivoluzione oggi. Si viene da ridere, cioè dici, ma parli di rivoluzione in un contesto come questo dove tutto è appiattito, dove sostanzialmente tutto viene sussunto, dove chi prima faceva l'autonomo e adesso fa i bandi. Una volta eravamo banditi, adesso siamo diventati tutti a ricerca di bandi. E in qualche modo, ecco, questi tre autori portano con sé un tema che Ocalan pone, che secondo me è fondamentale, vado alla conclusione, che è il tema della morale e dell'etica in politica. Ocalan dice che la crisi del capitalismo è soprattutto una crisi morale, e questa crisi morale secondo me porta con sé anche una crisi sull'etica, che è in qualche modo la scienza della morale. Tutte e tre queste figure hanno una grandissima hanno questa grandissima qualità di avere una morale nella politica, nella propria azione quotidiana, assolutamente coincidente. Sono figure che a noi ci possono servire per aspirare, come guida del lavoro che hanno fatto. Ecco, per questo io dico grazie di avermi dato questa possibilità. Erano cose queste che in qualche modo volevo dire da tempo, soprattutto su Paolo. Non avevo mai avuto l'opportunità di tornare in questa città a riparlare di Paolo, che per me è stato una guida e un maestro, anche perché mi ha insegnato a essere meno settario. Paolo era una persona che riusciva a parlare di politica con tutti, e soprattutto a me mi bacchettava spesso quando tendevo troppo a far prevalere il mio essere. Aveva questa straordinaria capacità anche di non farti sentire per quello che eri di fronte a lui, che aveva una straordinaria conoscenza dei testi, e quindi ti accompagnava anche a crescere. Una cosa che secondo me forse è la cosa che ci manca in questa città, figure di questo tipo che ci aiutano a crescere per riannodare i fili per rivoluzionare il mondo. Grazie.
Grazie Francesco di ciò che ha detto anche su Capitini. Che dire, io sono l'editore del libro, perché l'autore oggi non può essere qua. Vi dico due parole su Capitini, ma suppongo che chi è qua lo conosca e le cose principali le ha detto lui. Quando nel 2015, ottobre 2015, l'autore mi ha proposto questo libro, io, laureato in sociologia, avevo semplicemente letto qualcosa su Capitini, ma persino che ha studiato scienze sociali non lo conosce. Cioè, io ho studiato alla Sapienza, quindi con sociologi famosi, ma qualche volta l'avevo visto citato e basta, quindi è stata una sorpresa anche per me scoprirlo nel 2015. Capitini, probabilmente io vorrei fare un accenno alla formazione di Capitini. In pochi sanno che lui ha iniziato degli studi tecnici, perché veniva da una famiglia povera e come ai tempi quasi tutti iniziavano gli studi tecnici, e poi invece da autodidatta ha imparato il latino, il greco, ha studiato i classici, ha studiato la letteratura ed è finito alla Normale di Pisa, per giunta sotto la protezione di Giovanni Gentile, che ha fatto a Capitini la prefazione sul primo libro pubblicato in italiano e da un italiano su Gandhi. Gentile ha provato comunque a proteggere per quanto potesse a lungo Capitini non ha aderito al Partito Nazionale Fascista ha dovuto sopravvivere a Perugia, nascosto un po' in campagna, a fare lezioni private. Dopo di allora poi è stato un po' in carcere nel 1943, è stato liberato dopo il 25 aprile, Capitini è finito a fare il rettore dell'Università di Perugia. In questi pochi sanno questo suo bel percorso di formazione. Quindi così come è stato eretico nel percorso di formazione, è stato eretico nel suo essere cristiano. Lui si definiva battezzato non credente, ma non credente nella Chiesa, nel clero, anticlericale, non credente in Gesù, perché Capitini rimane comunque sempre cristiano e comunque cattolico. Poi, oltre ai centri di organizzazione sociale, ha fondato i centri di organizzazione religiosa. Ho sbagliato a dire qualcosa? No, dopo mi fa piacere se ci sono dei commenti. Qui io ci sono delle cose scritte da Capitini su questo. Capitini ha fondato la società, cioè ha parlato di vegetarianesimo in Italia quando nessuno ne parlava, ha fondato lui la prima società sul tema. Che dire del libro? Il libro è nato con l'intento di essere un'introduzione al pensiero di Capitini e piano piano negli anni viene sempre più diffuso nelle scuole, in tante scuole d'Italia ogni anno adottano e fanno leggere in tanti licei e tanti istituti questo libretto. Mi ha fatto molto piacere nel 2018 ricevere la telefonata della Fondazione Capitini, che ha fatto l'annullo filatelico su Capitini utilizzando la copertina di questo libro. Per noi è stato, diciamo, una cosa che la casa editrice, all'autore e all'illustratore ha fatto piacere. Peccato non sia qui l'autore, che sarebbe più bravo di me a parlarne, magari più bravo anche a non ricevere critiche, eccetera. Poi mi farà. Sono curioso di sapere che cosa ho detto che non l'ha convinta. Se me lo vuole dire mi fa piacere, insomma. Sì, dopo magari facciamo un intervento. No, io non ho detto cattolico, ho parlato di cristiano in generale, forse mi sono sbagliato. Sì, mi sono sbagliato in questo senso, mi scuso se non intendevo quello. Non ho altro da dire su Capitini, gli altri due personaggi non li conosco come ne hanno parlato loro, per me sono dei nomi, anzi anche questo incontro mi fa conoscere anche le altre due persone di cui hanno parlato, e ridò la voce a Giovanni.
Grazie, io sono molto d'accordo con ciò che ha detto Francesco. Cosa hai detto tu? Soprattutto su due aspetti che poi sono unificanti di Paolo, di Capitini, di Dino, questi tre rivoluzionari che sono vissuti a Perugia, che hanno operato a Perugia, che hanno compreso Perugia e che hanno tentato di rivoluzionare Perugia. Un punto unificante, quello che Francesco molto bene delineava e che mi convince molto, noi abbiamo tentato di metterlo anche nel titolo del libro su Dino. Ne abbiamo discusso molto. E poi abbiamo deciso il primo titolo che non ci piaceva. Io sono uno di quelli che appunto ha collaborato a questo libro, Senza Confine, e alcuni di noi lo hanno coordinato. E abbiamo voluto soprattutto non fare un libro su Dino, ma è un libro anche con fotografie, interviste, eccetera. Un libro di coloro che hanno lavorato con Dino, che hanno agito con Dino e che quindi hanno conosciuto Dino nella sua iniziativa politica, nella sua iniziativa sociale. Quelli che hanno avuto il privilegio di averlo come fratello e di lavorare con Dino. Beh, il titolo iniziale a cui abbiamo pensato era Dino Frisullo in rappresentanza degli ultimi, dalla parte degli ultimi. Invece no. Era sbagliato, infatti abbiamo voluto chiamare il libro, è un titolo che mi piace molto, Dino Frisullo in cammino con gli ultimi, perché appunto queste figure, Francesco lo diceva, queste figure rompono la separatezza della rappresentanza, loro camminano con gli ultimi perché organizzano gli ultimi, organizzano se stesso insieme agli ultimi della società, e Dino Frisullo appunto è la storia di un militante, come scriviamo, avido di conoscenza e d'amore, vissuto e morto, povero e curioso. Questo credo che sia appunto Dino Frisullo. E proprio perché abbiamo deciso di non fare un libro su Dino, ma di raccontare Dino, anche io, gli episodi sarebbero tantissimi, ma tento di raccontare 4-5 episodi che lo hanno visto insieme a me lavorare, che ci hanno visto lavorare insieme a Senza Confine, insieme a tante compagne e compagni. Privilegiati perché con Dino abbiamo anche attraversato i villaggi del mondo, le eccedenze appunto della globalizzazione liberista, come li chiamavamo. Dino aveva una militanza, e questo ricorda anche Ocalan, ha ragione Francesco, io tra l'altro amo molto Ocalan, mi trovo ad essere in questo momento il portavoce italiano, lo hanno voluto i curdi, del Comitato per la Libertà di Ocalan, quindi conosco bene le sue vicende, i suoi scritti. Dicevo, Dino è con noi ogni giorno, appunto un comunista curioso, avido di conoscenza e di amore per una militanza intransigente anche con se stesso. Questo lo rapporta molto ad Ocalan, una intransigenza etica di militanza totale anche con se stesso fino allo spasimo. In Ocalan come con Dino, chi non fa inchiesta, ricorda Francesco, dicevamo una volta, chi non fa inchiesta non ha diritto di parola, ecco, Dino l'inchiesta l'ha sempre fatta. E Dino non era soltanto poi il pacifista non violente che abbiamo ricordato successivamente. Dino era un militante politico, un militante partitico. Dino nacque nelle lotte ambientalisti operaia a Foggia, a Bari, in Avanguardia Operaia, e poi passò in Democrazia Proletaria. Anzi, qui c'è un primo, ho detto che parlavo di Dino per aneddoti, c'è un primo aneddoto che vorrei ricordare, l'abbiamo sintetizzato nel libro con una splendida disegnatrice che ci ha disegnato Dino in bicicletta. Cioè io ricordo quando ero responsabile organizzativo di Democrazia Proletaria, avevamo pochissime risorse, in genere a Dino davamo un pacco di riviste e dicevamo vendi le riviste, se riuscivi a vendere le riviste sbarcava il lunario e mangiava. Allora era così, eravamo all'inizio degli anni 70, altrimenti non si riusciva ad andare avanti, eravamo del tutto autofinanziati. Un giorno io scoprì, davamo dei pochi soldi perché prendesse il treno da Roma, dove era la sede nazionale, a Bari, dove andava a lavorare, faceva lavoro operaio, ricorda l'OM Fiat di Bari, organizzava gli operai all'OM Fiat di Bari, contro appunto, contro Agnelli, eccetera. E un giorno mi ricordo, sotto la sede vidi che Dino inforcava una bicicletta, e dico, che fai Dino? Dice, vado a Bari. Eravamo a Via Giolitti a Roma noi, vado a Bari in bicicletta. E dico, perché vai a Bari in bicicletta? È lontanuccio. Dice, sì, ma così io risparmio, allora c'erano le lire, così io risparmio quelle 22.000 lire e ci compro volantini e ci faccio un po' di manifesti a Bari. Questo era Dino Frisullo, militante operaio. Lui andava con i soldi che davamo noi a lui, quei pochi soldi, perché sopravvivesse, che prendesse un treno di seconda classe, lui lo utilizzava per i volantini e manifesti, andava a Bari e ritorno, c'era anche un po' di Appennino in mezzo, come sapete, in bicicletta. Secondo aspetto che vorrei ricordare, quando poi sono anch'io arrivato a Roma da Napoli nel 76, ricordate la Pantanella, le prime lotte dei migranti, prima Castelvolturno, la particolarità di Dino, quello che mi colpiva moltissimo, in termini di ricerca ma anche in termini di intelligenza politica, prima parlavo di Paolo Vinti, anche Dino aveva una grande intelligenza politica, cioè lui comprese che non bisognava soltanto stare con i migranti, essere solidale con i migranti, parola peraltro che non usava mai e che non usiamo mai, solidarietà, preferisco al limite dire condivisione con i migranti, ma lui capì, intuì, ricordo una riunione che facemmo appunto alla Pantanella a Roma, che i migranti bisognava aiutarli ad auto-organizzarsi. Dino è stato il primo che ha parlato, ha scritto, ha concepito l'auto-organizzazione dei migranti come soggetto proletario anticapitalista e quindi rompendo anche, come dire, in qualche modo anche quel ruolo, per carità, importante che poteva avere un'organizzazione cattolica o cristiana, meglio la Caritas, dico anche quella al più alto livello. Lui capì che invece potevano essere all'interno di un blocco sociale anticapitalista, proprio come valore fondamentale. e non aveva soltanto, come dire, una cultura di movimento, una cultura movimentista. Lui aveva una cultura classista vera, molto di movimento, molto dal basso, ma cultura classista vera. Aveva anche una cultura istituzionalista molto forte, aveva una cultura non politicista ma istituzionalista, nel senso che conosceva le istituzioni, lottava contro le istituzioni anche dall'interno. Un antirazzista serio, scientifico, che non a caso fondò l'associazione, la prima associazione in Italia, insieme ad Anna Maria Rivera. Entrammo appunto per la prima volta in un CPT, mi chiamò appunto al Seraino Vulpitte, io ero allora parlamentare, poi entrammo a Ponte Galera, che giudicammo, perché non c'era nemmeno un regolamento carcerario, peggiore alle carceri, galere etniche, scrivemmo allora, peggiore delle carceri, riuscimmo ad avere, lui si incatenò insieme a me a Ponte Galeria, e riuscimmo ad avere il primo regolamento minimamente un po' più aperto sulle carceri. Ultimi tre episodi ricordo nei 5 minuti che mi sono rimasti. Dino fu anche un internazionalista, grande conoscitore appunto dei villaggi globali del mondo, delle eccedenze della globalizzazione liberista, come l'abbiamo chiamato, serio e informato. Tre episodi. A metà gennaio del 1994, era il 16 gennaio, mi chiama a casa, in genere mi chiamava sempre di notte, perché i migranti a Fiumicino arrivavano di notte, lui appunto giustamente pretendeva che io, che ero parlamentare, quindi dovevo rappresentare appunto la povera gente, stessi sempre con il telefonino acceso anche di notte, ed era giusto, mi ha insegnato tanto. Mi chiamò questo 16 gennaio 94 e disse: Giovanni, fai presto, se c'hai il passaporto, certamente ce l'hai, domani mattina devi partire per il Messico, perché a San Cristóbal de las Casas è scoppiata la rivoluzione zapatista. Nessuno sapeva nulla in Italia, io sapevo soltanto di Zapata, prima rivoluzione del 1910, prima della rivoluzione bolscevica, ma insomma rimanevo a quella cultura del libro. E invece lui riuscì a organizzare in 48 ore, mandò una delegazione, io ero appunto uno dei tre della delegazione, a San Cristóbal de las Casas a incontrare gli zapatisti, a incontrare quell'esperienza stupenda. Secondo aneddoto, a un certo punto fummo chiamati dai palestinesi, dagli studenti palestinesi, che non avevano accesso in quella fase, che comunque era migliore degli assassini sionisti di oggi, ma insomma non potevano avere accesso alla loro università, a Sirbi Zeit, perché appunto avevano chiuso, gli israeliani avevano chiuso l'università ai palestinesi. E dovete andare, insomma andammo lì, ovviamente andammo dinanzi all'università, ci scontrammo con l'esercito israeliano, insomma un po' di botte eccetera. Poi alla fine lui decise che bisognava fare un fatto eclatante e che quindi doveva essere un fatto simbolico che il mondo avrebbe conosciuto. E cosa successe? Mi disse: guarda, tu ti devi mettere in mano una bandiera palestinese e devi sfilare sotto la sede del governo palestinese. Io dissi: Dino, io ci vado, può essere un po' pericoloso, ma insomma non sono in genere un codardo, che l'abbiamo fatte tante, facciamo anche questa. Ovviamente lui fu molto felice, perché io passai sotto il governo israeliano e mi arrestarono appunto, e quindi fui arrestato in carcere, nei carceri israeliani. Poi vabbè, ero parlamentare, quindi dopo 3 giorni il governo italiano mi mandò a liberare. E lui fu felicissimo. Quando ci incontrammo a Roma al mio ritorno, disse: Giovanni, abbiamo fatto una conferenza stampa con 142 testate internazionali, è stato molto importante. Insomma, aveva anche però un'idea della modernità comunicativa. Beh, il terzo, lo ricordava Francesco prima, fu curdo fra i curdi. Quando arrivava la nave dei curdi con scritto Frisullik sopra, cioè era un'identificazione, cioè loro venivano in una terra che pensavano potesse essere accogliente nel nome di colui che per loro in qualche modo si era sacrificato, che li aveva pensati come esseri umani. Poi purtroppo finì male, perché non a caso Jalan venne a Roma a portare il suo messaggio di amicizia, di federalismo, di confederalismo democratico ma l'Europa vigliacca e il governo D'Alema vigliacco lo espulsero e lo consegnarono appunto ai servizi segreti, e oggi ancora lì dopo 22 anni nel carcere prigione di Imarali. Con Simonetta Crisci, che è il suo avvocato, andammo a Diyarbakir quando fu processato dal tribunale militare turco. Vi assicuro, non un processo che augura a nessuno, io da garantista, ma Dino fu straordinario, riuscì a controbattere al generale turco parola per parola, insomma alla fine riuscimmo a liberarlo e a portarlo in Italia. Insomma, Dino era un tessitore di rapporti di cooperazione, una cerniera fra i popoli, mi piace dire un federatore di popoli. Oggi sarebbe indispensabile. Ricordando il vecchio classico, il CE diceva: l'unica battaglia veramente persa è quella non combattuta, e vi assicuro, Dino le ha combattute veramente tutte. 3 giorni prima di morire, e voglio ricordare quest'ultimo episodio che mi commuove molto, 3 giorni prima di morire eravamo con Anna Maria Rivera, Teresa, appunto la mia moglie, la mia compagna, qui a Perugia, stava già molto male, c'era mamma, la sorella. 3 giorni prima che morisse, nella sua casa qui a Perugia, malato, a un certo punto mi chiamò nella stanza accanto e mi disse: guarda, io qui ti ho preparato ieri tutti gli emendamenti che devi presentare in Parlamento contro la Turco Napolitano. Mi aveva scritto, pur malato, gli emendamenti contro la Turco Napolitano che mi consegnò, e io li presentai. Insomma, questo è il mio fratello Dino Frisullo.
Dobbiamo finire, sì, perché sennò Minelli mi taglia le gambe. Io voglio ricordare questo dibattito con una riga che ha scritto Paolo e che a me ha colpito molto rileggendo, ma anche dal punto di vista mio, del lavoro che faccio in questo momento. Scrive: l'accoglienza come centrale, la gentilezza come inevitabile. Secondo me in questa riga c'è tutto Paolo, c'è tutto, e c'è anche tutta le storie che abbiamo sentito finora. Grazie.